La diciamo, relazione di oggi che vorrei condividere con voi, i miei pensieri, eccetera, le riflessioni su questo tema, le avrei intitolate Pratiche femminili dell'antimafia. Pratiche femminili di antimafia, pratiche femminili dell'antimafia. Perché questo termine pratiche? Pratiche è il plurale di pratica, no? Pratica che cosa significa? Ho preso proprio il dizionario, perché lo sappiamo tutti, però andiamo a vedere nel dizionario che cosa la parola proprio di pratica. Una parola che ci può aiutare per cogliere il senso delle attività delle donne nell'antimafia. E allora il vocabolario dice: attività volta a un risultato concreto in un certo campo, in un certo settore. Poi dice esercizio di una professione, di un mestiere, di un'arte, di una tecnica o un genere di un'attività. E poi la conoscenza, l'abilità, la prontezza che si acquista con la consuetudine e quindi con l'esercizio. Oppure ancora relazioni di familiarità continuata, di dimestichezza, abituali con altra persona o con qualcosa, cioè fare pratica, no? Qualcosa si frequenta, conosce abitualmente una cosa, un'attività. E queste definizioni, secondo me, colgono molto bene proprio il senso di delle modalità con cui si sono espresse le forme di fare antimafia da parte delle donne, tutte molto diverse, eterogenee sicuramente, ma caratterizzate da alcuni tratti, da alcune peculiarità che la parola pratica proprio ci rimanda, quindi concretezza, consuetudine, quindi continuità, che è molto importante, tecnica, abilità acquisita sul campo, acquisita facendo, essendo presenti, essendo partecipi. E questi tratti, a mio parere, caratterizzano sia le donne che hanno preso parte dell'antimafia, quella chiamata l'antimafia dall'alto, cioè l'antimafia istituzionale, donne che con la propria professione, qui abbiamo un esempio illustre e avete la fortuna di poter ascoltare la sua testimonianza, e quindi attraverso la loro professione in professioni istituzionali, sia le donne che nella società civile hanno messo in campo delle attività antimafia, e sia le donne di mafia che hanno deciso di staccarsi dal mondo maschile, maschilista, mafioso e passare dalla parte della legalità, passare dalla parte dello Stato. Io includo, come bene avete fatto nel video introduttivo, nell'introduzione, di includere le donne di mafia all'interno dell'antimafia, perché a volte spesso nei discorsi sull'antimafia femminile si lasciano da parte. In realtà sono importantissime proprio perché danno un contributo non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello proprio della trasmissione generazionale, perché sappiamo bene che le donne hanno un ruolo molto importante nella famiglia di mafia, proprio in termini di pedagogia della cultura mafiosa, e quindi la loro rottura, il loro cambiamento ovviamente ha un impatto sul piccolo, sul breve periodo, ma anche sul lungo periodo, perché è un impatto generazionale. Quindi vanno incluse anche queste donne. Prima di passare, io farò una carrellata quindi di queste tipologie, diciamo, portando degli esempi pratici appunto su queste tipologie di donne che hanno fatto l'antimafia, la storia dell'antimafia, vorrei ricordare, come è già stato detto prima, la valenza, l'importanza di utilizzare la categoria di genere per studiare l'antimafia, per studiare la storia dell'antimafia. Un tema che purtroppo è trascurato dagli studi sul settore, ci sono pochissime riflessioni, a parte quelle bellissime di Renate Siebert nel suo libro sulle donne di mafia, un'ultima parte dedicata proprio alle donne nell'antimafia, o a recenti teorizzazioni, recenti riflessioni che ha portato avanti il professor Nando Dalla Chiesa, che è un tema a lui caro, perché è convinto che le donne siano il pilastro dell'antimafia, però è un po' trascurato. Ma anticipatamente voglio dire qual è il valore di questa categoria, perché è fruttuoso studiare e capire e comprendere meglio questa presenza femminile all'interno dell'antimafia. Prima di tutto perché ci permette di evitare una netta distinzione tra antimafia dal basso e antimafia dall'alto e quindi articolare il discorso sull'antimafia in modo più complesso, meno stereotipato e più, in maniera più puntuale. Poi ci permette, questo è un punto fondamentale che ci tengo a sottolinearlo di fronte a voi, di fronte agli studenti e quelle persone più giovani, che ci permette di decostruire la mitizzazione dell'antimafia, cioè di de-eroicizzarla, ci permette di capire che l'antimafia è praticabile tutti i giorni da tutti, è accessibile a tutti, non è qualcosa da delegare, non è qualcosa da lasciare all'eroe di turno, che con tutto il valore dell'eroe, ma è ovviamente qualcosa che si può, non è qualcosa di speciale, ma si può appunto praticare. L'ultima valenza, diciamo così, in maniera molto schematica, è quella di sottolineare che combattere la mafia significa combattere un modello maschile e maschilista, perché la mafia mette la virilità e la violenza maschile al centro della sua ideologia di morte, fondata sul concetto estremizzato di onore e distorto di onore. Quindi brevemente questa premessa. Passerei quindi a farvi appunto questa carrellata della presenza delle donne all'interno di questi tre gruppi che abbiamo individuato. Prima di tutto l'antimafia sociale. Le donne sono presenti nel movimento antimafia sin da suoi albori. L'ha accennato Vitolo Monaco all'inizio, addirittura prima del secondo dopoguerra le troviamo le donne, per maggior chiarezza forse è meglio distinguere in questa ricostruzione della presenza delle donne nell'antimafia sociali, diciamo quattro scansioni, così magari vi è più chiaro. La prima scansione è quella degli albori e poi del secondo dopoguerra, che possiamo identificare con l'impegno contadino contro il potere feudatario, contro il potere dei proprietari terrieri, per il diritto alla terra. E qui c'è una presenza delle donne, appunto vi dicevo, sin dagli albori troviamo donne nei fasci siciliani, il centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato ha fatto una ricerca che rileva che in alcuni fasci c'è una presenza massiccia delle donne. Nel fascio di Piana dei Greci, ad esempio, su una popolazione di 9.000 abitanti, 2.500 uomini erano iscritti ai fasci e 1.000 donne. Nel fascio di Campioforito c'erano 214 donne. E addirittura qui c'è un riconoscimento formale della presenza delle donne, perché l'articolo 2, ad esempio, del fascio di Piana dei Greci del 1893, pensate, recita proprio: il fascio si compone di operai, donne arte e mestiere di ambo i sessi. Quindi pensate, ancora le donne non potevano votare, però c'era un'accettazione invece delle donne all'interno di questi fasci. Le ritroviamo appunto nel movimento contadino del secondo dopoguerra, accompagnano i loro mariti, accompagnano i loro compagni, non raggiungono posizioni apicali, tranne alcune eccezioni, ma portano un contributo fondamentale. La seconda scansione corrisponde alla nascita del movimento antimafia moderno, diciamo, che avviene nei primi anni Ottanta. L'anno di battesimo del movimento antimafia è l'82, sicuramente un anno cruciale che ha rappresentato uno spartiacque nella storia della mafia e dell'antimafia. All'indomani dell'omicidio del generale Dalla Chiesa, che sapete bene, uno dei tanti cadaveri eccellenti purtroppo di quel periodo nefasto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, dopo l'omicidio Dalla Chiesa c'è una mobilitazione da parte dello Stato, una mobilitazione in parte da parte della Chiesa, come forse avete trattato la volta alla conferenza precedente con il professor Lupo. E c'è soprattutto una mobilitazione da parte della società civile che, sdegnata, alza la testa. E quindi in questa fase nascono spontaneamente associazioni che si propongono di sviluppare la conoscenza del fenomeno e quindi promuovono concretamente iniziative per diffondere una cultura della legalità democratica. Ci sono raccolta di documenti, raccolta di studi, come il Centro Studi Documentazione Giuseppe Impastato, altri invece organizzano convegni, seminari, dibattiti, insomma incontri, soprattutto nelle scuole. E qui vengono gettate, diciamo, le premesse, le basi del movimento come poi lo conosciamo oggi. E al centro c'è la scuola, sicuramente. Al centro c'è la scuola, al centro ci sono gli insegnanti in questa prima fase di grande mobilitazione, e la scuola intesa come momento di socializzazione secondaria alternativo alla socializzazione primaria che avviene nelle famiglie di mafia, dove si impara la cultura di morte. Si comprende, quindi si inizia a comprendere il valore di proporre una pedagogia alternativa. È una sfida molto difficile, una sfida importante, ma si capisce questo aspetto fondamentale, che forse oltre ad arrestare i latitanti, che forse oltre ad arrestare i mafiosi, è importante puntare sul cambiamento culturale. E quindi questo è diciamo, molto velocemente, schematicamente, perché il tempo è poco, poi vi annoierei, quindi i tratti di questo periodo. La presenza femminile in questa congiuntura è molto elevata, le donne sono presenti nell'anonimato, che è un'altra caratteristica della presenza femminile, sono presenti nel ruolo delle insegnanti, e questo lo mette bene in evidenza il professor Dalla Chiesa nelle sue riflessioni, ma poi è svolto soprattutto dalle parenti di vittime della mafia. E a questo proposito vorrei raccontarvi una di queste pratiche, dato che appunto non vorrei fare troppi discorsi, perché poi mi contraddico che chi fa antimafia femminile poi cade nei discorsi retorici, eccetera, e quindi poi non voglio poi annoiarvi. Andiamo a vedere una di queste pratiche. E penso che abbia molto valore soffermarsi sull'esperienza dell'Associazione Siciliana Donne contro la Mafia, che nasce nel 84 per volontà di mogli di rappresentanti dello Stato uccisi e di donne, non solo di donne, di rappresentanti dello Stato uccisi, ma anche di donne impegnate nella politica, nell'associazionismo, come Anna Puglisi e Simona Maffai, e a cui poi prenderanno parte donne del popolo vicino alla mafia, che anche loro vittime, perché parenti di uomini uccisi in regolamenti di conto tra i clan. L'associazione come nasce? Non nasce così dal niente, nasce proprio da una pratica, cioè nasce da incontri tra queste donne, tra un percorso, da una serie di momenti di scambio, di confronto, che portano a dei vari passaggi di attività appunto concrete. Nell'80, quindi parliamo ancora prima dell'82, queste donne fanno una raccolta di firme per portare un appello al presidente Pertini affinché venisse accelerato l'iter della legge dell'Unione d'Otorre, che verrà poi, non a caso, passerà poi dopo l'omicidio di Dalla Chiesa. Quindi sull'onda emergenziale. Dopo questa raccolta costituiscono un comitato di donne contro la mafia, che si cerca collegamenti e fa network, che poi è un'altra delle caratteristiche delle donne, fare rete tra donne e quindi rafforzare la propria attività in tutta Italia, tra l'altro in quel periodo. E nell'83 organizzano un convegno tra donne siciliane, calabresi e campane. Nell'84 viene fondata l'associazione. Che cosa fa questa associazione? Oltre alla presenza nelle scuole, questa associazione fa una cosa molto importante. Avete visto le immagini del maxi processo, di quelle donne, non quelle che dicevano no, che non volevano testimoniare, ma delle donne che si sono costituite parte civile ai processi, al processo, al maxi processo, e avete visto la difficoltà di quella donna di confermare la testimonianza, perché nei dibattimenti sicuramente non è facile per un uomo, ma ancora più difficile per una donna, perché viene spesso etichettata come pazza, come isterica, prostituta, diceva, no, prima. Quindi sicuramente fare le testimoni e le collaboratrici di giustizia è molto molto difficile. Allora queste donne dell'associazione le aiutano, e le aiutano non solo finanziariamente, ma anche stando lì con la loro presenza fisica, per solidarietà, per farle sentire più forti, perché non ci fossero solo i mafiosi a guardarle, ma perché ci fosse una parte, un pezzo della società civile a guardarle, così come recentemente è successo nel caso Lea Garofalo. Avete visto i funerali, avete sentito le parole di Denise, la figlia di Lea. Denise ha denunciato il padre per la morte della madre e ha dovuto testimoniare, ma non era sola, perché c'era un comitato di giovani ragazze di Libera e di altre associazioni dell'Università Statale di Milano, che a tutti i processi presenziavano tutti i processi, e Denise l'ha detto: io non ce l'avrei fatta senza quel comitato. Quindi vedete quanto è importante esserci, agire con azioni concrete, meno discorsi e più fatti, più attività. Alla base dell'impegno di queste donne dell'associazione sicuramente c'è un'esperienza di lutto. Il lutto, il trauma di aver visto assassinati i propri cari. E come dice Renate Siebert in pagine splendide, che io ho consigliato ai vostri insegnanti perché ho mandato la bibliografia precedentemente, non so se avete avuto modo di fare alcune letture, lei dice: queste donne hanno trasformato le emozioni in una preziosa risorsa pubblica, quindi l'impegno pubblico diventa un modo per accorciare la distanza tra dimensione privata e dimensione pubblica, ed è quindi un modo per elaborare il lutto. Vi voglio leggere la testimonianza di Giovanna Terranova, perché ci offre, secondo me, delle parole che ci aiutano a decifrare questo intimo meccanismo tra pubblico e privato. Lei dice: all'inizio l'istinto dopo una tragedia di questo genere è proprio quello di rinchiudersi nel proprio dolore. La rabbia si grida a se stessi, non si pensa assolutamente di mettersi in piazza. Però poi ho avuto la sensazione di non essere la protagonista di una tragedia soltanto personale, ma di una tragedia collettiva, che il pericolo minacciava un'intera società, non me. È questo che spinge a un certo punto a testimoniare, quando ci si dice che non sono fatti tuoi, ma sono fatti di tutti i cittadini. Tutti i cittadini, quando perdono la parte più viva, la parte più vitale della città, devono sentirsi feriti, lesi. Io allora ho cercato di spersonalizzare quella tragedia, questo è stato il mio impegno, mi è venuto istintivo farlo, altrimenti se si perde la capacità di reagire, non abbiamo perso solo i nostri mariti, i nostri cari, perdiamo veramente quel filo che lega la società civile, che ci lega gli uni agli altri in una società civile, che è il filo della reattività. È questo che ti spinge in fin dei conti a dire: non mi posso rassegnare mai, non solo io, non si deve rassegnare nessuno, e io devo spingere gli altri a non rassegnarsi e a non dimenticare mai quello che è successo. Quindi è un modo per dire alla mafia: io non dimentico, io non mi rassegno, perché la mafia semina dove si dimentica, dove non c'è memoria. Perché la mafia vuole il silenzio, vuole la paura, vuole la rassegnazione. Parlare a voce alta invece proprio va contro l'omertà, contro la regola del silenzio. E queste donne hanno trovato la forza attraverso proprio il loro dolore, mosse da questo dolore. La terza scansione, quindi abbiamo visto velocemente gli anni 80 attraverso questo esempio concreto che vi propongo oggi, è quella invece degli anni 90. Anni 90 perché c'è un altro anno cruciale, che è il 1992, lo sapete bene, quindi 82-92, anche lì uno snodo importante per la storia della mafia e per la storia dell'antimafia. E qui le donne mettono in campo delle pratiche che sono eredità della tipologia di protesta del movimento femminista. Mettono al centro infatti il corpo e i simboli della quotidianità, che fanno parte appunto della dimensione privata, che è quella, diciamo, privilegiata delle donne. E sono due esperienze, una è già stata menzionata, che è quella del comitato dei lenzuoli, e l'altra l'esperienza del digiuno. Sono state chiamate, infatti definite, le donne del digiuno qui a Palermo. Appunto, mi piace ricordare queste esperienze perché sono quelle più significative, ma che hanno, siamo a Palermo, quindi che hanno caratterizzato la città. Sapete bene, in quegli anni, alcuni degli insegnanti qui li hanno vissuti in prima persona, Dopo le stragi e tra le stragi soprattutto di Capaci e di Via D'Amelio, che è il 23 maggio del 1992 e 19 luglio del 1992, dove hanno perso la vita i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino con le relative scorte, c'è una mobilitazione, anche qui una mobilitazione straordinaria, in cui la vostra città, la città di Palermo, adesso mi sto rivolgendo ai palermitani e non agli altri con sedi fuori da Palermo, c'è un risveglio dal sonno dell'indifferenza in quell'estate. Le promotrici del Comitato dei Lenzuoli, che è stato appunto ricordato, è la testimonianza diretta appunto di Bianca rispetto a questa comunicazione diretta di chi ha appunto messo in pratica spontaneamente questa iniziativa, è stata un'iniziativa molto importante. Perché il lenzuolo? Vi leggo le parole della professoressa Giovanna Fiume, che è stata poi una delle promotrici e protagoniste di quell'esperienza. Lei dice: abbiamo provato a inventare un simbolo. Il lenzuolo che i servizi di cronaca mostrano macchiato di sangue sui corpi senza vita, velo alla scompostezza della morte violenta, lo abbiamo lavato, candeggiato e appeso ai balconi delle nostre case. Un segnale di pulizia, un'eclatante autodenuncia contro i quartieri più a rischio della città. Sta a dire: io che abito proprio qui, il mio nome sul campanello, non sto dalla vostra parte, non contate su di me, appartengo a un'altra Palermo. Un piccolo gesto, sicuramente non costa niente appendere un lenzuolo al proprio balcone, ma di una valenza simbolica enorme, tanto che poi ebbe veramente un effetto importante, perché l'adesione fu ampia, e non solo da parte di chi era già sensibile alla tematica, già pronto a partecipare a iniziative di questo tipo, ma anche dalla gente che non era abituata e che era più rassegnata. Quindi fu un'esperienza veramente significativa, così come quella del digiuno. Il digiuno, anche questo, è un'esperienza che nasce in maniera spontanea. Lo racconta Daniela Mussumeci, che dice: ci siamo incontrate in piazza Politeama, qua a pochi metri, abbiamo montato una tenda, eravamo in poche donne, poi pian pianino sono aumentate. Il loro motto era: ho fame di giustizia, digiuno contro la mafia. Anche questo con al centro ovviamente il corpo che digiuna, che viene messo appunto, che vuole essere purificato, e quindi c'è quindi anche qui, come il lenzuolo, un desiderio di purezza, di catarsi di fronte a tanta violenza. C'è un bel libro di Angela Lanza in cui racconta proprio il diario di quei giorni, e in cui appunto ci sono delle interessanti riflessioni, tra quali dice: è un segno immediatamente opposto alla violenza, alla grande pantagruelica avidità dei clan. Loro mangiano, noi digiuniamo. E anche questo ha avuto una potenza molto importante, cioè ha avuto un effetto molto importante. E c'è inoltre un'altra specificità qui femminile che emerge delle proteste organizzate da donne, che lo mette in rilievo Simona Maffai, anche questa una delle protagoniste. Dice: non c'è il leader, il segretario, gli amici, via via gli altri come nel partito. Tra le donne il senso dell'egualitarismo, dell'intercambiabilità, ho cominciato io, finisci tu, dammi il cambio momento, della circolarità al limite dell'anonimato, è un sottofondo costante, è la trama d'acciaio di una resistenza corale quasi imbattibile. E questo appunto l'ho citato perché è un altro degli aspetti che caratterizzano proprio il modo di fare le pratiche femminili. Sull'onda delle iniziative, di queste iniziative, delle iniziative, non c'è il tempo appunto di approfondirle, però vorrei segnalarvi invece la nascita di Libera, dell'associazione che voi conoscete. Nasce nel 1995, non mi dilungo perché appunto la conoscete, non c'è tempo, poi avete modo eventualmente attraverso il sito di andare a conoscerla più approfonditamente, ma è importante, l'ho citata perché è importante segnalare che oltre a Don Ciotti, fondatore, uomo, c'è la presenza di due donne, in particolar modo una è Rita Borsellino, che forse alcuni di voi avete già incontrato, che conoscete bene, e l'altra è un'altra figura, Saveri Antiochia, a cui io sono molto legata anche se non l'ho mai conosciuta, ma ho sentito i racconti di altre donne su questa figura. Chi è Saveri Antiochia? Saveri Antiochia è la mamma di Roberto Antiochia, che a solo i 23 anni muore a fianco al commissario Ninni Cassarà, ucciso dalla mafia nel 1985. Saveria scrive una lettera all'allora presidente dell'interno Oscar Luigi Scalfaro e il titolo della lettera è «Li avete abbandonati», perché allora i poliziotti di Palermo erano privi di automobili, di binocoli, di computer, e a lei faceva rabbia questa cosa, ovviamente che questi non avessero i mezzi per poter combattere, e addirittura il figlio aveva interrotto le vacanze per andare, perché il magistrato e perché il commissario era privo di scorte, quindi volontariamente in quel periodo stava facendo la scorta al commissario. Da quel momento, da quel trauma, Saveria va nelle scuole, va nelle parrocchie, va a diffondere una cultura della legalità, parlando di suo figlio, attraverso le parole, attraverso la memoria di suo figlio. Aveva, da quanto dicono, io non l'ho mai potuto ascoltarla, un grande carisma, una grande capacità, carisma che le derivava da quel trauma, da quel desiderio di seminare dei principi per i quali suo figlio era stato ammazzato, preziosi ovviamente per il bene comune, per la comunità. A Saveria, tra l'altro, è dedicata la sede nazionale di Libera Roma e un centro di documentazione a Milano fondato da Iole Garuti, che è un'altra grande donna dell'antimafia impegnata da tanti anni, fondatrice di Società Civile. L'ultima scansione che vi propongo, quindi abbiamo visto gli anni 90, anche qui molto velocemente, ma con delle esperienze appunto importantissime, è la fase attuale, che è frutto di questo percorso precedente, negli anni 80, degli anni che poi continua negli anni 90, e dove si trova la stessa spiccata partecipazione femminile. Nascono molte associazioni in questo periodo, associazioni che magari non si occupano proprio di mafia, ma che si associano a Libera. Sapete che Libera è un'associazione di associazioni. Perché questo? Perché è aumentata la consapevolezza, come tra l'altro diceva, sottolineava prima Vito Lomonaco, che combattere la mafia significa portare avanti una lotta per i diritti, per l'ambiente, quindi associazioni ambientaliste che si associano a Libere, che chiamano gli esperti di mafia a dire raccontateci ad esempio che cos'è lo smaltimento illegale dei rifiuti, vogliamo saperlo, combattere la mafia è importante per la crescita economica e sociale, per lo sviluppo anche sul lungo periodo. E prendono forma iniziative antimafia nuove, inedite, che in linea con però iniziative anche tipologie di protesta internazionali, come ad esempio che si fondano ad esempio sul concetto di consumo critico. Qui a Palermo avete l'esempio di Addio Pizzo, no? Il comprare in esercizi commerciali mafia free che non pagano il pizzo. Questo appunto è una modalità, comprare ad esempio i prodotti di Libera Terra. Questa è un'attitudine, una modalità che sempre più si va affermando, e anche qui c'è tutto un lavoro sotterraneo di presenza femminile, molto di anonimato, ma di impegno per diffondere queste pratiche di consumo consapevole, che è notevole. Ci sono dei casi interessanti, non mi soffermo, poi se nel dibattito avete delle curiosità possiamo magari approfondirle. E cosa possiamo trarre da queste tre scansioni, quindi, e della presenza delle donne all'interno del movimento antimafia, quindi nella società civile, nella cosiddetta antimafia dal basso? Sicuramente la continuità, quello che dicevamo all'inizio. Non c'è un movimento oscillante, non seguono l'onda dell'emergenza. Ci sono, come ha detto il professor Dalla Chiesa, generazioni di insegnanti ormai che portano avanti dei programmi di educazione alla legalità e che portano quindi un progetto sul lungo periodo, e la continuità in questo è fondamentale. Non si può fare ogni tanto quando appunto c'è la difficoltà e l'emergenza. Poi la dimensione della quotidianità e dell'anonimato. L'importanza dell'agire in gruppo, evitando personalizzazioni, anche questo è un elemento fondamentale. Io lo riscontro andando proprio la settimana scorsa, sono partecipato a un incontro su donne e mafia a Siena, organizzato da Libera di Siena, del gruppo provinciale di Libera di Siena, ed erano tutte donne, si constata, anche il professor Dalla Chiesa andando in giro per l'Italia lo constata, che spesso appunto a fare questo lavoro di sensibilizzazione sono le donne nell'anonimato comunque. L'altro luogo, diciamo, dove troviamo la presenza delle donne, non solo quindi nella società civile, ma le troviamo nelle istituzioni. Questo sempre più, sicuramente il volto dell'antimafia istituzionale è sempre più un volto femminile, io dico per fortuna. Perché questo? Perché sicuramente è effetto dell'emancipazione femminile nella società, della scolarizzazione delle donne, un effetto quindi su un cambiamento di costumi, un cambiamento di attitudini sociali. Molti mestieri che prima erano esclusivo appannaggio degli uomini adesso possono finalmente essere praticati dalle donne, e quindi anche quei mestieri dove si fa antimafia istituzionale, quindi la magistratura, l'avvocatura, l'amministrazione pubblica, la polizia. Pensate che in magistratura le donne sono potute entrare solo nel 1965, e adesso il numero delle donne in magistrato supera quello degli uomini. Rimangono però purtroppo poche in posizioni apicali. Abbiamo però l'esempio adesso della presidente della commissione parlamentare antimafia, che è donna, Rosy Bindi, però appunto sono pochi i casi di donne che raggiungono delle posizioni ad alti livelli. C'è una grande attenzione a livello, presenza di donne a livello locale, di donne che appunto sindaco, che esercitano un'importantissima funzione, e mi sembra di poter ipotizzare che se c'è un tratto femminile, una specificità femminile, proprio che il loro impegno è un impegno antimafia che si traduce in una grande vicinanza con la società tutta. Mi ha colpito nelle immagini del giuramento della sindaca Tripodi la presenza degli immigrati, vuol dire che no, di esserci tra tutti, non solo per alcuni cittadini eletti. Quindi è un'antimafia, non è un'antimafia formale, ma un'antimafia concreta e quotidiana. Molto spesso queste donne non accettano l'etichetta di donne antimafia, e su questo punto forse Elisabetta potrà dirci qualcosa, perché credo che sia un aspetto fondamentale per capire proprio come si fa antimafia. Si fa antimafia praticando il proprio mestiere, nella normalità, diciamo, di svolgere il proprio mestiere nella quotidianità, e purtroppo in certe situazioni, in certi contesti, si diventano antimafia. Ci sono altri casi, li abbiamo visto nel corso del video. Lanzetta adesso è diventata ministro, e quindi era prima sindaco di Masseraccio, adesso è una posizione apicale, quindi questo è bene che venga riconosciuta la bravura delle donne, non solo perché donne, ma perché hanno portato un contributo a livello locale importante. Ma poi c'è Lucrezia Ricchiuti al nord, per esempio, vorrei portare degli esempi anche del Nord Italia, che ormai si è risvegliato per fortuna. Il Nord Italia non c'è solo la presenza delle organizzazioni più famose, mafiose, non è stato solo colonizzato, ma c'è anche una reazione molto importante. Ho accennato al comitato a favore di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, ma ci sono casi di amministrazioni comunali come quella di Desio, dove è poi sciolto per mafia, ma Lucrezia Ricchiuti è stata vice sindaco e ha fatto molto per quel paese. E poi i magistrati, non si può appunto ricordare che molte donne magistrato ormai fanno importanti operazioni antimafia. Qui c'è Teresa Principato di casa vostra, Ilda Boccassini, Alessandra Dolci, la dottoressa Ceretti, Franca in Bergamo, Anna Canepa, la dottoressa Picozzi, la dottoressa Chinnici, insomma l'elenco è lungo. Avvocatesse, E via dicendo, purtroppo non ci sono studi su questo. Oggi non c'è Francesca Viscone e mi dispiace molto, avrebbe dovuto partecipare a questo incontro. E lei è un esempio di insegnante, giornalista, scrittrice impegnata quotidianamente sul fronte anti-andrangheta, ma sta anche approfondendo questo tema proprio dei sindaci sotto tiro e quindi anche di un'eventuale specificità di genere. La risposta non la so, infatti mi sarebbe piaciuto che ci fosse Francesca per raccontarci se c'è nella sua analisi una differenza, emerge dalla sua analisi una differenza di genere tra donne e uomini rispetto a praticare queste, ad essere, a incarnare il ruolo di amministratori pubblici. Allora, poi c'è l'ultima tipologia su cui, che è quella a cui io in realtà tengo maggiormente perché appunto ho fatto degli studi specifici, il tempo non c'è per raccontarvela purtroppo, magari la rimandiamo al momento della discussione, vi accenno solo a un paio di elementi e chiudo, che è quella delle donne appartenenti alla mafia che decidono appunto di fare un salto, di passare dall'altra parte. Vi dicevo della valenza di rottura della trasmissione del codice culturale mafioso, la valenza della testimonianza, ancora lì ancora più importante, di donne che hanno imparato sin da piccole a stare in silenzio, a non parlare. E queste donne perché oggi lo fanno? Questa è la domanda secondo me più importante che ci dobbiamo porre, perché già in Sicilia avevamo avuto dei casi significativi, ma recentemente li abbiamo in Calabria. Casi che si sono susseguiti, appunto non ve ne parlo, ma poi se ci sarà modo, anche perché probabilmente Elisabetta ce ne parlerà. Perché c'è questo risveglio da parte, possiamo chiamarlo l'antimafia dall'interno? Sicuramente perché ultimamente, recentemente, c'è stato un risveglio della società civile e delle istituzioni in Calabria, ancora forse timido, non lo so, questo ce lo darà Elisabetta, ma credo fondamentale e importantissimo. Quindi sentire che le istituzioni ci sono per queste donne interne alle organizzazioni mafiose è fondamentale, perché la donna è vero che è sempre più partecipe delle organizzazioni mafiose, è sempre più attiva, ormai leggiamo negli articoli di giornale Lady Boss, Lady Gonnelle e via dicendo, ma la donna di mafia è ancora una donna, un soggetto in qualche modo subordinato, vittima di un sistema che mette al centro appunto l'onore, che regola la vita, il corpo, di queste donne, delle donne di famiglia che sono proprietà della famiglia. Quindi la ribellione contro l'andrangheta è un moto di liberazione, è una via di liberazione, di emancipazione. Quindi da un lato sicuramente il rafforzamento delle istituzioni, questo è un punto importantissimo. E anche della società civile, sentire che c'è un contesto che comunque ti appoggia. Dall'altro sicuramente l'effetto dell'emancipazione femminile, la scolarizzazione, che ha portato sì da un lato una maggiore forse partecipazione delle donne nelle organizzazioni mafiose, ma che dobbiamo riconoscere ha permesso a queste donne di prendere parola. Se voi sentite Giusy Pesce, di cui forse ci parlerai, prende parola durante il dibattimento, si sente che è una donna che può parlare, perché ha studiato, perché comunque ha vissuto in un contesto, è vero, chiuso, ma che la mafia è qualcosa in continua osmosi con la società, non è qualcosa di separato. Quindi per quanto chiuse possono essere queste famiglie, comunque queste donne sentono che c'è fuori un mondo diverso, che stride con una cultura arcaica. E quindi il fatto di, poi ci sono tanti altri casi, esempi di quanto questa emancipazione abbia avuto un effetto importante di cambiamento. Le donne, quindi testimoni e collaboratrici di giustizia, sono agenti di cambiamento e questo proprio perché loro sono agenti di cambiamento, lo Stato e la società civile le deve proteggere. Per Lea Garofalo purtroppo non è stato così, per Maria Concetta Cacciolla non si sa, perché comunque è un'altra storia molto triste e di grande coraggio, però ecco, il messaggio che vorrei lanciare oggi è proprio questo. Da un lato cercare in qualche modo di far sì che le donne davvero possano raggiungere posizioni apicali, e mi sembra che l'ultima, purtroppo, la nuova legge elettorale non va in questa direzione, e quindi questo mi ha molto rattristato. E la seconda è appoggiare queste donne. Quindi io credo che questi siano i due pilastri, la nuova frontiera dell'antimafia al femminile, e che mostrano anche il cambiamento, per ritornare a quello che diceva Bianca prima. Vent'anni fa, trent'anni fa, poche erano queste collaborazioni sporadiche, le testimonianze soprattutto, perché appunto poi bisogna distinguere tra collaborazione e testimonianza. Oggi sono di più, e dobbiamo credere nel cambiamento dentro la mafia, che passa, come diceva Vito, attraverso l'emancipazione femminile, e quindi anche, credo, sì, soprattutto attraverso l'emancipazione femminile. Quindi sono contenta di portarvi questo messaggio, perché possa essere un messaggio che voi possiate diffondere e fare in qualche modo vostro nella vostra pratica quotidiana di donne e di uomini.